Allora prova rispondere qualcosa, c'è un punto che devo chiarire, le altre cose invece sono ovviamente osservazioni che vanno tutte bene. E io non è che sia pessimista sulla situazione, anzi, per essere precisi, sono di una ignaziana indifferenza rispetto a tutte le cose create e dunque anche rispetto a questa. Personalmente non ho bisogno, non penso che il cristianesimo e tantomeno la vita ecclesiale sia una scarpina che deve essere del mio numero, se non mi lagno perché stringe, non mi lagno perché non ha fatto questo, cioè non è una questione di tipo sentimentale quella che io pongo, è una questione totalmente di tipo storico, di tipo storico. Non è stata la sfortuna, pare che sia stato il divino fondatore che ha deciso che il cristianesimo vivesse della sua storia e dentro la sua storia, per cui capire bene che cosa è successo e l'importanza, il valore, la gravità delle cose che succedono mi sembra che sia una cosa da provare a fare. Torno a dire, rendendosi conto di una questione che poi veniva anche fuori da un altro gruppo, io non credo alla divisione di tipo gerarchico né nelle responsabilità delle cose che vanno storte né nelle possibilità delle cose che devono essere riformate. In questo credo che oggi siamo di quei momenti in cui ci rendiamo conto più di tutti, anche per la concomitanza col disastro politico del paese, come davvero non ci siano zone che non sono state contaminate. Quello che è capitato nell'Italia della fine del Novecento è stato un fenomeno di contaminazione politica ed ecclesiastica di vastissime proporzioni. Non vuol mica dire niente di eterno, però vuol dire che bisogna essere consapevoli di questo, perché sennò diventa molto difficile. In questo vengo sulla questione di toccare la meditazione di Paolo Giannoni, che è uscita in Il Vangelo Basta, diceva una cosa secondo me molto importante, quella riflessione sul toccare di Gesù, perché una delle cose che deriva da una stagione nella quale l'enfasi sulla questione di potere è stata così grossa è quella che sia come la sensazione che appunto manchi, sia andata perduta questa dimensione di prossimità alla realtà. Devo dire, mi ha colpito questa faccenda di questa campagna sul tema delle coppie di fatto, delle convivenze e così via. Le cose che vengono dette non è che siano buone o cattive, giuste o sbagliate, di destra o di sinistra, sono fuori dalla realtà, sono sideralmente distanti dalla realtà. È come se domani uscisse l'enciclica nella quale si raccomanda agli schiavi di stare sottomessi ai loro padroni, e a partire da un testo biblico che dice esattamente questo si facesse tutta una riflessione sul perché gli schiavi devono stare sottomessi ai loro padroni. A parte la traduzione cinese, che forse potrebbe avere un significato, però in lingua italiana, in Europa occidentale, non si capisce da dove uno pensa che non sia autentica, no? Non è che si scandalizza o si irrita o cose, sono più cose sentimentali che non hanno peso. In questo la questione non è una questione di carattere, ancora una volta, di tipo politico, è una questione di fede. Cioè la riflessione sulla prossimità di Gesù è una cosa che, se non viene riflessa nella pratica delle comunità cristiane, comporta una mancanza di comprensione della realtà di Gesù. Noi bisogna essere buoni o aperti nei confronti dei ragazzi che vanno a abitare insieme, e questo bisogna capire bene cosa faceva Gesù. Molte delle cose che si fanno sembra che dipendano da questo tipo di di cose. Sulla questione di scuola e del signor Papa, adesso non voglio consolarmi troppo perché penso di non essere capace di fare questa pratica di consolazione. E, dunque, scuola è un personaggio significativo, su questo non c'è dubbio. È un uomo che da patriarca ha fatto uno sforzo molto impegnativo, importante, e a me è sembrato anche sincero, di autodecielinizzazione. Detta con rispetto per tutti, mi sembra che nello stuolo di vescovi che sono diventati vescovi per meriti di movimento e non per meriti individuali sia quello che ha fatto di più lo sforzo di essere, di aver cambiato ditta, di essere passato dalla ditta con la liberazione alla ditta Chiesa Cattolica. Molti altri in realtà hanno l'episcopato in franchising, tengono questa forma di scuola di franchise, che credo che sia una cosa grave, ma non è. E la questione su cui riflettere non è tanto la questione della tifoseria per Milano. Io rimango convinto che l'unico vescovo vero per Milano era Mourinho, quindi figuratevi, no. Tutti gli altri mi sembrano scelte di ripiego. Mi sembrano ripieghi. D'altronde sarebbe coerente la reazione ambrosiana, comunque Mourinho adesso. Però visto che sono abbastanza sicuro che il Papa non nominerà Mourinho, purtroppo mi pare che questo sia l'unica cosa di cui si può essere certi. L'occasione di Milano sarebbe presa per riflettere su questo problema della selezione dell'episcopato, che è uno dei problemi più grossi ed è molto collegata a quello che altri hanno citato riguardante il clero. Noi abbiamo un sistema di selezione dell'episcopato che si è affinato fra la fine del Cinquecento e l'inizio dell'Ottocento. La fine del Cinquecento perché, e qui è San Carlo naturalmente che si mette la zampa, è quest'idea strampalata del Concilio di Trento di fare seminari vince. Per cui prima che ci sia la rivoluzione industriale nasce una grande industria di tipo metalmeccanico che è la fabbrica dei preti. Quando non c'è nessuna industria, se no le Finlandie non hanno numeri paragonabili con le similari in termini di addetti e di prodotto, la Chiesa fa la fabbrica dei preti, e la fabbrica dei preti è come sono le grandi fabbriche dell'Ottocento: un numero limitato di modelli adatti a diversi tipi di clientela, prezzi diversi tra di loro, ci sono preti utilitari e preti
fuori serie,
no? Però come in tutte le Fiat prima o poi c'è il problema elettrico, no? In tutti i preti cattolici c'è qualcosa di comune. Questa grande invenzione del prete, che prima non esisteva, questa è tutta un'altra cosa, si chiamava uguale, ma non è che l'uguaglianza dei nomi fa diventare le cose diverse. Questa grande invenzione del prete permette di far sì che quando il Papa, dopo l'età napoleonica, decide di impossessarsi del nome dei vescovi e di rubare alle chiese il diritto di scegliersi i vescovi, prima lo ruba i preti ai fedeli, poi lo ruba il Papa ai preti, quando il Papa ruba questa cosa, il bottino che si trova è un bottino favorevole. Sono capace anche io di scegliere bene i vescovi in un clero selezionato così. È un clero nel quale c'è l'unica possibilità per classi subalterne di diventare classe dirigente, ma è una mola sociale strepitosa. Ma quando mai un contadino di sotto il monte diventava un re? Quando mai un campagnolo di Riese diventa un re? Qual è l'altro posto dove c'è questa possibilità di classi subalterne di fare questo? C'è nell'URSS, l'Unione Sovietica, l'unica cosa che assomiglia alla Chiesa Cattolica e al seminario in questo senso. Ma non c'è altro posto al mondo in cui non ci sia un meccanismo di selezione che riduce i bacini nei quali si pescano le classi dirigenti. questo clero tridentino, nel momento in cui il Papa si accoppia dei vescovi, incomincia a peggiorare. Il clero è in calo non dal post-concilio, come racconta quell'idiota dei Febriani, è in calo dall'inizio dell'Ottocento, dal 1820, no? In un calo progressivo che nella società di modernità offre alle classi subalterne materialmente sempre più chance di migliorare le proprie condizioni di vita. Per cui quella cosa per cui finì in seminario il bambino rachitico perché la mamma vuole che morisse, e lo mandava in seminario e era benissimo fare il prete, quindi così cosa voleva? Preferire il seminario o volere in malaria a Rovigo? Preferire il seminario, naturalmente, no? Crescono queste possibilità e lì comincia questa lenta discesa del bacino numerico del clero, che vuol dire che le possibilità di selezione diventano sempre più ridotte. Il seminario è una macchina, è un'industria che come tale suppone una quantità di prodotti di scarto straordinaria. Ricorderete anche voi le nostre campagne che erano piene di gente che era stata mandata via dal seminario, che però ne conservava tutto sommato un buon ricordo, perché in seminario aveva imparato a leggere e scrivere, o aveva imparato a usare il tornio, forse era salesiano, o aveva imparato a fare la scuola superiore, addirittura ha fatto la scuola superiore per andare a fare l'università, e dopo era un seminarista che aveva fatto avvocato, si aveva fatto tante altre cose. Il seminario del Novecento è un seminario che scarta sempre meno. Oggi è un seminario che ha una capacità di scarto zero. Per essere cacciati via da un seminario bisogna che mangiate il rettore crudo, perché se anche solo l'avete cotto un pochino dicono: beh, insomma, non è una bella cosa mangiare un signor rettore, però l'ha cotto, c'è qualcosa di buono, vedo un segno di una vocazione che potrebbe essere perfezionata. No? Non vi mandano via neanche morti. Adesso vi mandano via perché, ci sarà anche una ragione perché vi mandano via, perché dato che il seminario suppone l'insegnamento del celibato a degli eterosessuali, se siete omosessuali il seminario è un casino. Io sono convinto che si possa avere una vocazione celibataria da un orientamento eterosessuale o da un orientamento omosessuale. Cardinale Newman, no? Vocazione celibataria è praticata così, diciamo. Però oggi, soprattutto dopo questa questione della crisi cosiddetta pedofila, cioè la crisi dei vescovi inetti e così via, questa confusione che viene fatta fra pedofilia e orientamento sessuale, l'incomprensione generale sociale della pedofilia come crimine di stupro differito, tutta questa serie di problemi qua fa sì che oggi, se siete un giovane omosessuale che vuole fare il prete, in un seminario, se vi beccano, se vi intercettano, è facile che vi mandino, via. Non è detto che sia il peggiore, ma è così. In questo calo dell'episcopato, la scelta dei vescovi diventa più complicata. Primo, perché è una scelta che incomincia a sputare su sempre di più, in maniera sempre più sistematica, su vecchie usanze, alcune delle quali sono dottrine. Gli unici divorziati e risposati che possono fare la comunione della Chiesa Cattolica sono i vescovi trasferiti da una diocesi all'altra, perché dato che l'episcopato è il matrimonio con una chiesa, quando un vescovo viene trasferito è un divorziato risposato. Quindi non è vero che nella chiesa i divorziati e risposati non vengono messi alla comunione, vengono messi alla comunione solo se sono vescovi. Sono i laici divorziati e risposati che non vengono ammessi all'Eucaristia, i vescovi divorziati e risposati vengono ammessi all'Eucaristia tranquillamente. Questo tema del divorzio dei vescovi dalle chiese ha degli effetti molto complicati, perché sta facendo diventare sempre di più la cosa che Pio IX negò in modo radicale fino all'Ottocento, e cioè che i vescovi non siano prefetti, mentre invece fanno proprio la carriera dei prefetti, no? Prima ti mandano a Enna, poi se sei bravo ti danno Pordenone, e poi dopo ti danno il capoluogo di regione, e poi insomma su Firenze, Roma, Milano, Torino e Napoli ce la giochiamo dura, perché lì sono i veri posti di carriera, allora quando il gioco si fa duro, i duri incominciano a giocare. Ci sono delle vie di uscita a ritroso per questo tipo di questione della vita dei vescovi? No. Io prego Dio, sperando che mi ascolti, sul fatto che non si facciano mai le primarie dei vescovi. No, non è ritornando all'elezione del popolo che la cosa funziona, e neanche ritornando all'elezione del clero che si potrà tornare indietro. La soluzione, come in tutti i processi di riforma del cattolicesimo romano, è sempre in avanti, non è mai, si chiama riforma, come si tornasse indietro, ma la soluzione è sempre in avanti. E questo però suppone una teologia dell'episcopato più forte e una disciplina più forte su quello che riguarda l'appetito dei movimenti cattolici, viene questo passo. Tutto questo c'entra con la questione delle chiese locali. Parlare di una chiesa italiana non vuole affatto dire e non tener conto delle chiese italiane, delle chiese locali, è il contrario. Le chiese locali, per esistere, hanno bisogno di organi di comunione che rappresentino un filtro rispetto al potere romano, soprattutto della Chiesa Cattolica, dove il potere romano esiste. Perché se non esiste un filtro, io che sono vescovo, mi trovo completamente in balia di un monsignor qualsiasi della curia romana, la congregazione del non so che alzi in telefono e dice: ma è vero che Giovanni Bianchi insegna nel suo seminario? Si dice: beh, certo, sì, è abbastanza bravo, insegna pallavolo. E tu dici: non lo siete neanche, lo mandi via. Ti dici: sì, perché devo andare via? Cosa ha fatto? C'è qualcosa che devo sapere? Dice: no, guardi, e vado via. Se io non ho un organo di comunione, i vescovi singoli davanti al Papa sono l'apoteosi del papismo, il sogno di ogni monarcato papale. Perché la cosa che il Papa, il monarcato papale, considera minacciosa per se stesso sono esattamente le istituzioni di comunione, come le chiese nazionali, come le conferenze episcopali. Se non c'è questo, è un disastro, e poi anche i vescovi che hanno praticato la pagano. Vi dicevo un vescovo italiano importante qualche giorno fa che lui ha letto sul giornale che il Sant'Ufficio ha domandato una rogatoria alla procura della sua città su un prete accusato di un crimine di pedofilia di cui lui non sapeva niente. Lui è andato a Roma per protestare in maniera molto 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 vivace alla dottrina della fede, dicendo: scusate, se c'è un mio prete che fa dei crimini, va bene, lo domandate al magistrato, lo domanderete anche a me. No, sono il vescovo, non sono il vescovo. E gli ha detto: ma lei non si sarebbe mosso. Scusi, perché non essere mosso? Chi l'ha detto a lei? C'è un caso in cui io non mi sono mosso di nomina recente, no? Dice: c'è un caso in cui io non mi sono mosso. Dice: appunto, lei di nomina recente non si sarebbe mosso. Questo è il prezzo di una chiesa nazionale, di una conferenza episcopale nazionale debolissima, perché se ci va il singolo vescovino lo trattano così, se ci va anche la conferenza episcopale è un altro tipo di cosa. Su questa questione del clero, la questione della donna, secondo me, va presa con una certa attenzione. E 15 anni fa la dottrina della fede ha fatto un documento, Ordinatio Sacerdotalis, che voleva essere un documento di chiusura definitiva sul tema del sacerdozio femminile. Grazie a Dio la confusione delle lingue interne al diritto canonico latino è sufficientemente complessa per cui non si capisce cosa sarebbe il sacerdozio, perché le donne un sacerdozio ce l'hanno, che è il sacerdozio comune, che non andrebbe trattato così male, non andrebbe trattato così male. Sulla questione della forma del ministero è abbastanza evidente che quel documento renderà sempre più impossibile e sempre più difficile, perché non ci sia una decisione conciliare o un atto molto, molto solenne, renderà sempre più difficile dall'attuale ordinazione presbiterale a delle credenti di sesso femminile. Questo può darsi che sia così. È al tempo stesso abbastanza evidente, come per la penitenza, che il popolo di Dio ha abolito il presbiterato come noi lo conosciamo per le sue tendine, lo ha ridotto a dei numeri che non sono compatibili con le esigenze di governo del territorio, e prima o poi qualcuno deciderà di pensarci e non di far finta che basta chiamare 8 parrocchie con un trattino ed è tutto uguale, non è mica vero, questo parrocchiale è fatto per un altro tipo di presenza e di cura pastorale. Che in questo ci sia un ruolo di donne straordinariamente importante è del tutto evidente, e la Chiesa Cattolica è piena di comunità rette da donne, è piena di eucaristie celebrate da donne. Solo delle austriache stupidine possono farsi nelle menti di fare un'ordinazione presbiterale sul battello sul Danubio, cosa di un cattivo gusto straordinaria, e farsi scomunicare come è stato per quelle 4 là. Ebbene, capite che le comunità dove le donne celebrano l'eucaristia saltando tutte le regole e con una serie di pie bugie patetiche, quella che in realtà non consacra ma leggono soltanto l'anafora, vabbè, se facciamo finta che ci va bene, no? Quelle cose che ci sono dei vescovi che mi raccontavano quando vado dal nunzio a parlargli, il nunzio in Brasile, dice: io ho provato a parlargli di questa faccenda, gli ho chiesto cosa diceva, ero stato in alcune sue parrocchie ospite, ed erano tutte parrocchie con una parroca non ordinata. Gli ho detto: ma il nunzio glielo dice? Dice: guarda, quando vado dal nunzio l'impressione mia è che il nunzio lo sappia già, perché parla solo di calcio. Per cui il nunzio non vuole nemmeno saperlo che questa cosa c'è, cioè, Roma fa finta che non ci sia, si fa l'anno sacerdotale sul curato d'Ars, e chi si è visto. Questo pensate che durerà per sempre, ma no. Questo è destinato a delle forme di compensazione, dove inventeremo che il catechismo piuttosto che le diacone sarà fatto in quella maniera lì. E questo rappresenta anche una specie di risposta a quella questione che mi ha posto sul fatto del subire delle cose. E il popolo di Dio è una categoria molto vasta, molto grande, sempre difficile da afferrare con le pinzettine che ho io, che sono pinzette di carattere storico, per cui ho bisogno di carta e di cose. Non conosco mica la realtà, sono uno storico, io conosco i pezzettini di realtà che possono essere afferrati con le pinzette del mio mestiere, che non sono pezzi di realtà molto, molto grande. Il cristianesimo in generale mi sembra, un po' più nel senso più vasto del termine, ovviamente ha dei dinamismi che mica tengono conto delle questioni di tipo cerimoniale, no? Chi mette in gioco la vita la mette in gioco perché la mette in gioco per il Vangelo, mica perché gli sta simpatico il capo pro tempore della ditta, il capo pro tempore della diocesi o il capo pro tempore della parrocchia. E questa è un'esperienza che c'è, che è molto grossa. A me colpisce molto in questo di Roma invece che un altro dei parlamentari di Cielini, l'onorevole Mauro, abbia fatto qualcosa di gravissimo, gravissimissimo. E a me sembra che aver inventato questa frottola della cristianofobia sia una cosa di una gravità assoluta. Quello che c'è nella Chiesa, grazie a Dio, è un segno, ed è il segno del martirio. Il segno del martirio, non credo che se Frattini va all'ONU e dice che chi ammazza cristiani deve smettere di farlo rappresenti grande cosa, e fare tutto questo per far la parte di quelli che fanno vedere al Papa che loro sì che sono bravi e gli altri sono delle mezze calzette, sia una cosa sgradevolissima. Questo segno del martirio è un segno molto significativo, molto importante, che non viene decifrato. Mi ha colpito, non c'entra niente ma lo dico lo stesso, mi ha colpito il fatto che il presentarsi contestuale in questi ultimi mesi del segno del martirio dentro l'Islam sunnita abbia avuto lo stesso tipo di respingimento silenzioso. Cioè oggi noi quello che chiamiamo la rivolta araba è un ritorno molto forte, prepotente del martirio come offerta del proprio corpo alla morte in nome di una battaglia politica ma anche spirituale, fatto dai sunniti, dai sunniti di tutto il bacino mediterraneo. Mi ha colpito perché anche lì è mancata quasi completamente una lettura di tipo teologico di quello che è avuto. Cosa vuol dire il fatto che i sunniti, che avevano passato gli ultimi 15 anni in modo più avviti che altro, perché insomma i uomini hanno fatto grande propaganda su questo, gli sciiti hanno propaganda su questo, che la forza dell'Islam era la capacità di un martirio volontario che assassinava degli altri, no? Che faceva la guerra usando il mio corpo come arma, come diceva Manualetto, no? Il mio corpo come arma, che aveva sfondato i cancelli del laicismo palestinese, così via. Questo si è sparito e fa pandan però con l'incapacità cristiana di leggere il segno del martirio. Allora, quando un cristiano muore martire, no, per odio alla fede, nel grido della Chiesa latina, ma anche nella Chiesa anglicana e nella Chiesa ortodossa, è un santo. E il segno del martirio lo si riconosce, perché quando uno viene ucciso nella forma del martirio ha il diritto di essere venerato, anzi la Chiesa che riceve il dono del martirio ha il dovere di venerare i martiri, no, non è una cosa opzionale, non è che dice questo martire no come Romero perché è un po' troppo comunistino, secondo me fosse stato un po' meno comunista lo poter... no, il dovere di venerare i martiri è un dovere che la Chiesa non si può esimere. Mi ha colpito perché sono state uccise tante persone, anche italiane, in giro per il mondo, alcuni di questi siano chiaramente casi di martirio. Penso che l'islamofobia sia un grande nemico da tenere alla larga, ma non ci trovo niente di male sul fatto che uno riceve un martirio per mano di un musulmano. Non credo che lui sia rappresentativo dell'Islam. Così come l'Islam può essere, ma questo non toglie la qualifica di martire a chi viene ucciso. Insomma, che gli americani debbano buttare via il cadavere di Osama, perché hanno paura che la sua tomba diventi un luogo di culto materiale e che i cristiani non abbiano un luogo di culto materiale di un martire degli ultimi 15 o 20 anni, se li fa poco. Sì, sì, è molto significativo, molto significativo. Poi sulla questione della Chiesa e della politica, niente, quella è un'osservazione che tra l'altro sono quelle che faccio anche io. E la cosa che mi pare vera è quella che la Chiesa italiana ha pagato molto cara questa idea di diventare il cappellano della politica italiana, diventando una specie di piccolo Craxi, no? Anche Craxi sognava un PSI che facesse l'ago della bilancia, con la differenza non piccola e non poco apprezzabile che questa deriva uno stato di trasparenza democratica dell'azione, no? Ci difendi il Parlamento e dicono faccio io il gioco che sono di fare casini. Questo può andare bene, non mi meraviglierebbe se la Chiesa italiana appoggiasse nel centro di casini una funzione di questo genere, anche se appunto un grande diplomatico vaticano scoraggiava questa prospettiva con una cosa meravigliosa che vi dico per rincuorare la vostra ipoglicemia dell'ora, diceva Casini, sia chiaro, a me il numero delle mogli non interessa niente, ma uno che le sposa tutte ricche, avete capito che tipo è? Che mi sembrava un'idea geniale. Io da allora devo dire che non sono più riuscito a guardare il grande centro con gli stessi occhi. Quella è stata una cosa forte. E sulla questione della rinuncia al potere del monachismo, queste in realtà sono cose che esistono, queste sono cose che esistono. Cioè Padre Balletti che viene mandato via, che Biffi manda via da Bologna, dalla casa dei Gesuiti, per gli studenti, che decide di andare a Scampia, no, è uno dei quattro, credo, Fabrizio, è un segno di passare. Ed è un segno che è tanto più importante perché in realtà, a parte un piccolo numero di persone che lo sanno, questa presenza dei gesuiti di Scampia è una presenza che non viene percepita dai radar mediatici, no? Che è l'unica garanzia di autenticità della vita cristiana che ci possa essere. Quando viene intercettato dai radar mediatici, poi anche è la stessa cosa. Sulla questione della Chiesa gerarchica, spero di averlo detto a sufficienza, la mancanza di una vita comunitaria è esattamente uno dei prezzi che noi paghiamo al ruinismo, ma non per una logica di potere, ma proprio per la logica di comunione interna alla vita cristiana. Io non solo do l'occasione eremitica, ma sono convinto che la mia pratica cristiana, che è a un grado di autodistruzione molto avanzato peraltro, però non sarebbe in grado di sopravvivere 10 secondi senza i vescovi, perché non ho mica fatto io la chiesa così. Dopodiché però non pretendano che se loro contestualizzano il bunga bunga io imparo nuovi salvi. Mettiamoci d'accordo, no? Metà salterio è solo il bunga. Cioè, veniamoci incontro, non si può sperare che uno faccia tutto e l'altro non faccia niente. E su questo vedo dei. Sulla gestibilità di Camillo, questo non saprei dirlo. Ecco. E io non so se Ruini abbia metabolizzato o meno la cosa che è accaduta. Mi ha colpito perché la prossima sessione del cosiddetto progetto culturale, che in realtà è una macchina di erogazione stipendiale appunto gestita in un modo molto discutibile e eccepibile, la prossima, questo è uno scoop che diamo a Milano in anteprima, sarà dedicata al post-berlusconismo. Udite, il post-berlusconismo. Secondo me, quando lo sa Berlusconi, domanda che trova l'idratazione subito, perché non regge al cuore. È un sintomo che quando cioè, c'è la famosa detto, no, che quando la nave affonda i topi scappano e così via. Ecco, è anche vero che quando scendono dal palcoscenico, per usare una vecchia metafora di Rino Formica, i nani e le ballerine, le cose girano davvero male, ecco, per il poverino, credo che sia ora di recuperare Cornacchione una funzione più alta di quella che normalmente si dà. E la cosa che è stata sbagliata, secondo me, nel ruinismo è stata un'incapacità dei vescovi e dei credenti di riuscire non a gestirlo politicamente, ma di riuscire ad avere un'agenda di vita cristiana che si affermasse come tale. E in quella la cosa nella quale lui può tranquillamente redistribuire delle colpe agli altri, dicendo: bene, io mi sono sbagliato perché mi sono sbagliato, ci si sbaglia. D'altronde lui aveva scelto il ruolo tutt'altro che illegibile, che fosse un uomo con un profilo squisitissimamente politico, no? Capace di anche su di lui c'è una battuta ferocissima di Francesco Cossiga che diceva: come presidente della CEI è un grande, ma come segretario regionale della DC sarebbe stato il massimo. C'è un giocatore della politica sul terreno fine, quello che bisogna essere capace di fare segretari regionali, non è che servono grandi strategie o che servono un po' di clientele, è una forma di elogio quella di così, cioè bisogna essere uno che è capace di capire i meccanismi in cui si scompongono le alleanze, come si fa a far litigare loro due, no? E poi decidere chi dei due può essere utile, però bisogna essere capace di fare questo tipo di mestiere. Sul resto naturalmente non toccava a lui fare tutto, e sul resto c'è stato di sicuro una forma di rinuncia, di abdicazione a quelli che erano dei doveri propri, ecco. Arguiti del corpo, no, hai perfettamente ragione su questo. Questo libro che vi citavo, delle cinque perle di Giovanni Paolo II, è un libro che ho fatto esattamente per questo tipo di cosa qua. Ho messo insieme degli studi che avevo fatto su cinque episodi del pontificato voitiliano nei quali, al di là di tutte le cose che Voitil ha detto, scritto e firmato, molte delle quali sono estremamente perniciose e negative, nella storia Vaticano II, la collegialità episcopale, questo tipo di cose, però se ne sono state 5 o 6 cose nelle quali, proprio usando lo schema del gesto, era andato ben al di là di forse di dove lo volevano portare, se non dove voleva andare. Sono stati i sinodi dei vescovi dell'85, andati in sinagoga l'anno dopo, la preghiera di Assisi dell'ottobre, il Mea Culpa del 2000 e quell'Angelus contro la guerra dei Bush del 2003, quello tarante, di cui abbiamo tutti visto oggi nei miagoli che ci sono stati attorno alla guerra di Libia la differenza, la portata. Bene.